Anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa, che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22.30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao a tutti, sì, lo so che non è la solita voce, benvenuti comunque a questa puntata di Infinitamente Blues del 25 agosto. Cominciamo subito a dire che stasera ci manca Silvia, che dovrebbe essere in aereo in questo momento diretta verso casa. A lei il nostro saluto affettuoso. La prossima volta saremo di nuovo in formazione completa. L'ultima volta la trasmissione è andata in onda in maniera decisamente avventurosa, perché erano passati solo 2 giorni dal famoso fulmine che ha devastato lo studio A di Radio Cooperativa. Anche stasera siamo in condizioni abbastanza precarie qui nello studio B, ma vi promettiamo che ce la faremo. Dunque cominciamo e la parola va ad Adriano.
Ciao a tutti e bentornati. Chi è tornato? Ci sono termini musicali che non tutti conoscono, generi che magari qualcuno non ha mai sentito, nomi di gruppi o di cantanti conosciuti solo dai loro fans, ma se dici Woodstock tutti sanno di cosa stai parlando. Infatti 45 anni fa, giorno più giorno meno, era dal 15 al 18 agosto del 1969, si è tenuto il più grande raduno rock della storia della musica. Vi hanno partecipato decine di star affermate, ma anche artisti allora poco noti, ma che sarebbero diventati di lì a poco delle stelle luminosissime nel cielo del rock. Per raccontare Woodstock ci vorrebbero qualche decina di trasmissioni, e del resto tutti conoscono le motivazioni sociali e politiche che hanno portato i reduci del grande movimento passato attraverso il Festival di Monterey e la Summer of Love di San Francisco a chiudere, secondo alcuni malinconicamente, secondo altri con un botto tipo supernova, una stagione fatta di tanta musica, tanta trasgressione, anche tanto impegno contro le incomprensioni generazionali, una classe politica, fra virgolette, barbosa, e una società che lasciava poco spazio all'immaginazione e alla fantasia. Cominciamo così con la sigla di apertura del film omonimo.
To be and love, oh. It's a long, 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 long time before the dawn.
Questi erano Crosby, Stills, Nash & Young e la canzone è Long Time Gone. Molto tempo è passato. Invece poco tempo è passato da quando noi abbiamo lanciato un sondaggio che si intitola I vostri 10 miti infiniti. Ovvero invitiamo gli ascoltatori a scriverci le loro 10 canzoni top, rigorosamente però in ambito blues e rock, altrimenti andremo chissà dove, le 10 canzoni di tutti i tempi però. Quindi abbiamo già ricevuto le prime mail e l'indirizzo a cui scrivere è info@associazioneinfinitamente.it. Non occorre fare una classifica, basta mandare 10 canzoni, le 10 che ti piacciono di più.
Benissimo, assolto anche a questo compito di pubblicità della nostra iniziativa, noi torniamo al 69 e al Festival di Woodstock. L'artista al quale questo festival si associa quasi istintivamente è l'ultimo a salire sul palco, tra l'altro con un ritardo enorme di cui poi parleremo. Si tratta di Jimi Hendrix. Una delle sue canzoni ha lo stesso titolo di un film bellissimo di qualche anno dopo, con un maestoso Robin Williams che ricordiamo con affetto, Good Morning Vietnam. Già, la guerra maledetta a cui i giovani americani non vogliono partecipare. Il grido di pace si solleva dalle piazze dove i ragazzi bruciano le cartoline di leva. Ma a Woodstock c'è un'altra parola che fa il suo ingresso subito con il primo artista. È una canzone improvvisata al momento da Richie Evans, che non sa più come cavarsela perché i gruppi che lo devono sostituire sul palco si sono persi per strada o sono stati fermati da qualche solerte poliziotto o sono bloccati dal traffico diretto verso la zona del concerto. E allora che cosa fa? Attacca un vecchio gospel, Motherless Child, trasformandolo in quella che sarà una delle sigle emblematiche di Woodstock. La canzone si chiama Freedom, Libertà. Thank you.
kind, the motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel just like a motherless child. A long way.
Richie Evans, d'altronde anch'io quando mi dicono Woodstock la prima cosa che penso è a questo nero tutto sudato con la chitarra e la bocca storta che canta Freedom. Ma come nasce Woodstock? Chi pensa ad una donata spontanea di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi arrivati da ogni parte degli Stati Uniti come se si trattasse di una migrazione naturale si sbaglia di grosso. All'origine ci sono due giovanotti, John Roberts e Joel Rosman, che pubblicano questo annuncio sul New York Times. Uomini giovani con capitale illimitato cercano interessanti opportunità legali di investimento e proposte d'affari. Michael Lang e Artie Kornfeld li contattano. Lang non è un pivellino, a 23 anni si trasferisce da Brooklyn in Florida e apre un head shop per imbottire le teste di sostanze stupefacenti. Sì, non vendevano le droghe, però tutti i supporti. Ecco, dopo questo negozio organizza nel 68 un concerto a Miami. Si tratta di una 2 giorni che registra 100.000 presenze di spettatori. Ad ascoltare alcuni mostri sacri come John Lee Hooker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana e tanti altri. I quattro scelgono come location il nuovo grande, per il nuovo grande concerto, scelgono proprio Woodstock. Perché il posto è tranquillo, fuori dai casini, abbastanza vicino da New York City. Inoltre vi si tengono organizzazioni artistiche e mostre, per cui la cittadinanza dovrebbe essere ben disposta per una festa che ricordi gli anni 60 e la loro musica. I quattro, perciò, costituiscono la Woodstock Ventures, una società che ha lo scopo di tirar fuori dall'impresa un profitto. Ovvero, calcolando 50.000 persone a $24 l'una, si supera abbondantemente il milione di dollari. Ma già in prevendita si capisce l'aria che tira. Vengono infatti prenotati 186.000 biglietti. L'enorme affluenza di persone al festival, probabilmente 500.000, lo renderà difatti ad ingresso libero.
I see the
Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Devo anche aggiungere che se prima avete sentito delle piccole pause è perché io, che sono un genio, mi sono dimenticato di alzare il cursore del mio microfono. Chiedo scusa a tutti. Il raduno di Woodstock è in forse fino all'ultimo. In primavera viene affittato un parco di 1,2 km quadrati per $10,000. Gli organizzatori assicurano che comunque non ci saranno più di 50.000 persone, ma gli abitanti non vogliono quei capelloni drogati e violenti e si oppongono, tanto da far approvare una legge locale che vieta concerti con più di 5.000 spettatori e il concerto viene proibito. È il 15 di luglio, non resta molto tempo, manca solo un mese. Ma a 70 km da Woodstock c'è un paesino rurale, Bethel, e allora Elliot Tiber, proprietario del motel El Monaco, mette a disposizione una sua tenuta di 15 acri. Un acro è un quadrato di circa 63 metri di lato. Qui si parla dunque di un quadrato di 250 metri scarsi di lato, evidentemente troppo poco. E allora, forse si dice Tiber, si rivolge ad un allevatore, Max Yasgur, che affitta 650 acri per $75,000. Altri 25.000 sono pagati ai proprietari dei terreni confinanti. La location è fantastica perché forma una conca naturale che scende verso lo stagno Filippini. Il palco viene costruito alla base del rilievo con lo stagno sullo sfondo. Tra l'altro lo stagno diventerà subito un luogo molto amato dai partecipanti che vi fanno il bagno rigorosamente nudi. Gli organizzatori continuano a parlare di 50.000 presenti. Saranno almeno 10 volte di più.
I've been waiting my time just to talk to you. You've been looking all down at the mouth and down at your shoe. Well, baby, I came to give you the news. I'll paint rainbows all over your blue. I heard you've been spending a lot of your time up in your room. And at night you've been watching the dark side of the moon. You don't talk to nobody if they don't talk to you. So Buddy and me came here to sing you a tune, out your blue suede shoes. I'll paint rainbows all over your blue.
E questo era un altro country, perché la prima giornata è dedicata al folk. Abbiamo appena sentito Rainbows All Over Your Blues, un country di John Sebastian. Capitato su quel palco per puro caso, John è un intimo amico di Bob Dylan, che abita lì vicino. Dylan non c'è a Woodstock per seguire il figlio ammalato. Questa è almeno
una
delle numerose versioni sull'assenza di Bob Dylan. Altre assenze abbastanza clamorose sono quella di Joni Mitchell, il cui agente, lungimirante, preferisce mandarla il lunedì ad uno show in televisione perché dice: sarà ben meglio che cantare seduta in un prato di fronte a 500 persone. Anche il Jeff Beck Group dovrebbe partecipare, ma la band si scioglie una settimana prima dell'inizio del festival. Rifiuta l'invito John Lennon, forse per i suoi dissidi con l'allora amministrazione Nixon, o forse per aver voluto imporre la presenza della mitica voce di Yoko Ono, che lasciamo perde. E per chi non ama i Beatles, è da farsi due risate. Per chi ama i Beatles, invece, Yoko è il motivo dello scioglimento, esatto, degli stessi. Infatti i Beatles in quel periodo si stavano sciogliendo e quindi non è il caso di arrivare a Woodstock. Anche i Doors dovrebbero essere della partita, ma rifiutano per non ritrovarsi in un evento di serie B rispetto a quello di Monterey di 2 anni prima. Un'altra versione è che i guai con la giustizia di Morrison e la sua idiosincrasia a cantare in grandi spazi aperti devono aver influito. I Byrds considerano Woodstock uno dei tanti concerti estivi di quell'anno, i Moody Blues preferiscono esibirsi a Parigi negli stessi giorni, i Procol Harum sono appena rientrati da una lunga tournée. Tommy James, lo ricordate, quello di Hanky Panky, rifiuta e poi si mangia le mani. Del resto l'evento gli viene presentato dalla segretaria così: c'è questo allevatore di maiali nel nord dello stato di New York che vuole che suoniate in un suo campo. È chiaro che uno...
Spero che l'abbia licenziata dopo.
Come minimo. Curioso è il caso dei Jethro Tull, il cui leader Ian Anderson non ama il mondo hippie. C'è troppa droga, troppo alcol, troppi eccessi, specie quella mania di girare nudi e di praticare l'amore libero. In altri casi non si riesce semplicemente a mettersi d'accordo sul compenso pattuito, come con Chuck Berry, ma più che le assenze preoccupano le presenze di così tante persone. Ci saranno, dicevano i censori, risse, vandalismi e chissà che cos'altro ancora. È Max Yasgur a dare la definizione più giusta, parlando di come 500.000 di persone abbiano creato una comunità motivata dagli ideali di pace e amore. Infatti, queste sono parole sue, se ci ispirassimo a loro potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell'America.
The people all complain. Stephen Osborne in his time, well he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. Wrap the
of fame in scarlet covers calling your own. Did he doubt or did he try? Answers are plenty in the by and by. Talk about your plenty, talk about your ills. One man gathers what another man spills. Saint Stephen will remain, all he lost he shall regain. Seashore washed by the suds and the foam, been here so long he's got to calling it home. Fortune comes a-crawling, Goliath be woman, spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man?
Grateful Dead, St. Stephen. Abbiamo scelto questa canzone perché è corta, anzi è molto breve, perché loro di solito si sapeva solo quando cominciavano le canzoni, non sapeva mai quando finivano, andavano avanti anche 20-25 minuti con lo stesso pezzo. Ma torniamo a Woodstock. Woodstock diventa il festival di Woodstock ben prima che si cominci a suonare. Mercoledì 13, ricordo che la kermesse comincia il venerdì pomeriggio, quindi mercoledì 13, due giorni prima dell'inizio della rassegna musicale, 50.000 persone campeggiano nell'area adiacente il palco. La zona infatti non è recintata. La parola gratis, affiancata a quella straordinaria lista di nomi degli artisti, ha un effetto devastante. Frotte di giovani si mettono in marcia, le automobili vengono abbandonate per strada, e ben presto ci sono tende dappertutto, a totale danno dell'ordine pubblico. Per favorire gli spostamenti degli artisti dagli alberghi al palcoscenico, vengono noleggiati degli elicotteri che vengono utilizzati come vere e proprie navette. Una giornata dedicata al folk non poteva che chiudersi con due mostri sacri del genere, dell'epoca. Il primo è Arlo Guthrie, figlio della leggenda Woody, e che noi ascoltiamo adesso in City of New Orleans.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning. Be gone 500 miles when the day is done.
card games with the old man in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. Don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans. Changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train got the disappearing railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Tra le curiosità della manifestazione c'è il secondo mostro sacro a cui faceva riferimento Mario prima, cioè John Baez, che si presenta sul palco con il pancione di una donna incinta di 6 mesi e comunicando ai presenti che suo marito è stato arrestato per renitenza alla leva proprio quel giorno. La renitenza, con manifestazioni in cui le cartoline di leva venivano bruciate in pubblico, è una delle armi usate dai giovani americani in quegli anni 60 e 70 per contrastare una guerra ritenuta da tutti loro assurda. Significa comunque la renitenza farsi 3 anni di carcere. Ricordiamo il mitico Muhammad Ali.
Esatto.
Ma alla fine si contano, là in Vietnam, appunto forse è meglio farsi 3 anni di carcere, perché comunque ci sono 60.000 morti statunitensi, quasi 2.000 dispersi e soprattutto 300.000 feriti. Certo, ai Vietcong è andata peggio avendo lasciato sul campo qualche milione di morti, ma sappiamo poi bene com'è finita quella guerra. Di canzoni contro la guerra a Woodstock se ne sono sentite parecchie, anche se lasciamo come sorpresa la più clamorosa di tutte per la fine della serata. I temi sono spesso quelli del popolo hippie, la guerra, ma anche la libertà e la droga, ritenuta un modo per estendere le proprie percezioni. È il caso di questo brano, che è appunto una delle mie 10 top song, quelle da inserire, da spedirci alla nostra mail info@associazioneinfinitamente.it le vostre 10 canzoni più belle di tutti i tempi. Qui ascoltiamo i Jefferson Airplane con una canzone di Grace Slick, e non dico altro, che si intitola White Rabbit.
Ci sono altre esibizioni curiose durante il festival di Woodstock, come quella già citata di Richie Havens, che dopo 7 bis non sa più cosa inventarsi, maledicendo le band in scaletta dopo di lui che non arrivano mai. Oppure come quella di John Sebastian, che abbiamo sentito prima, che abbandona la scena in tutta fretta, a metà concerto, per tornare dalla moglie che ha appena partorito. Tim Hardin ha un record tutto particolare, il suo concerto dura un'ora, uno dice, beh, vabbè, non c'è niente di strano, sì, ma durante quest'ora suona soltanto 2 brani. La performance dei Grateful Dead è continuamente interrotta da problemi tecnici, tra questi una messa a terra difettosa che fa prendere la scossa elettrica ai due chitarristi Jerry Garcia e Bob Weir quando toccano i loro strumenti. Neil Young salta la maggior parte della performance acustica, eseguendo solo le sue 2 composizioni, Mr. Soul e Wandering, e soprattutto si rifiuta di apparire nel filmato perché sostiene che la registrazione distrae sia gli artisti sia il pubblico dalla musica.
Thank you.
qui bisogna fare una piccola pausa, perché il brano che stiamo ascoltando, Mean Town Blues, è di Johnny Winter, che ci ha lasciato a 70 anni, un mese e mezzo fa. Un grande chitarrista e cantante che con i suoi lunghi capelli bianchi da albino è stato un elemento inconfondibile nella storia del blues. Lo ricordiamo anche in una mitica puntata dei Simpson. A Woodstock ha eseguito 7 brani, tra i quali una versione bellissima della hit di Chuck Berry, Johnny B. Goode. Cogliamo l'occasione di questa puntata su Woodstock di Infinitamente Blues per un ricordo affettuoso di questo grande artista scomparso. Subito prima di lui sul palco era salita una band numerosa di New York, i Blood, Sweat and Tears, con loro fusion jazz rock che ascoltiamo adesso in una canzone che sfido chiunque a non conoscere e si intitola Spinning Wheel, l'arcolaio.
Era un messaggio. Vi ascolto con molto piacere.
E quindi qui si sente il beat.
No, qui era un cavolo, quindi è vibrato tutto. Sono messo in silenzioso. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Painted pony on the spinning wheel ride.
Beh, se non è particolare sta canzone, non lo è nessuna. Ringrazio Matteo del messaggio che ci ha mandato, grazie, grazie Matteo. Volevo anche ricordare che tutti i brani che ascoltate questa sera sono tutti brani, tutti, che sono stati eseguiti durante il festival di Woodstock. E torniamo appunto alla manifestazione. Noi oggi siamo abituati a trovare nei media tutto quello che avviene intorno a noi. A volte capita che quando siamo noi stessi protagonisti di un episodio, ci vengono poi i fumi perché lo scritto non corrisponde quasi mai a quello che è successo per davvero. Nel 1969 c'erano mille motivi per denigrare il Festival di Woodstock. Lo racconta bene Bernard Collier del New York Times, l'unico cronista presente a Bethel nei primi due giorni. I suoi redattori insistono continuamente perché riferisca dei blocchi stradali, delle sistemazioni improvvisate, dell'uso di droghe e dell'aggressività che i ragazzi manifestavano anche tra di loro. E allora lui dice così. Ogni redattore, fino al redattore capo James Reston, insisteva perché il tono del reportage indicasse una catastrofe sociale in corso. Era difficile persuaderli che la mancanza di incidenti seri e l'affascinante cooperazione, premura e correttezza di così tante persone era il punto significativo. Ho dovuto rifiutarmi di scrivere quella storia se non avesse potuto riflettere in larga parte la mia convinzione di testimone oculare che pace e amore era la cosa davvero importante, non le opinioni preconcette dei giornalisti di Manhattan. Dopo molte telefonate acrimoniose, gli editors acconsentirono a pubblicare la storia come la intendevo, e benché aneddoti di ingorghi stradali e piccole illegalità fossero raccontati quasi all'inizio degli articoli, i miei pezzi erano permeati dall'atmosfera autentica di quell'assemblea. Dopo che la descrizione della prima giornata comparve sulla prima pagina del New York Times, molti riconobbero che caso sorprendente e bello stesse avvenendo.
There's a light, some kind of light, never ever, and it never shone on me, no, no. Babe, and I won't, and I want my whole life to be, live with you, babe. So when I want, oh, wants to be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say, you can do anything, you can do every little thing. What a good girl. Can't talk about holding you now the way I love you, babe. And I've been loving you, babe, in my brain. Oh, honey, I can see your face again. I know. I said I feel like I got to know my own frame of mind. So goddamn blind, honey, like I was. And I tell you that I was. I said I know that I was very, very blind. Oh, 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 but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, and I breathe for you. Don't you know, do you? You don't know. You don't know what it's like. No, you don't, and you never ever did. You don't know. You don't know what it's like. What a love. And there goes everybody that came to me one time and they said, baby, you can do anything. You can do everything. And I think I can. I said, I know I can. But what good?
Direttamente da Marte, questo era Janis Joplin.
Pazzesca, pazzesca.
Dall'album di Woodstock.
Lì proprio bisognava esserci. Sì. Senti che roba. Senti
infatti,
che roba.
Io e Mario ci siamo ascoltati in religioso silenzio. Il brano era To Love Somebody. Ma torniamo al festival. In realtà il clima sembra essere del tutto sereno e disteso. Qualcuno sostiene con tutta quella roba in corpo, il mezzo milione di persone non si sarebbe sorpreso neppure se fosse arrivata un'astronave, appunto, marziana, che in quegli anni gli alieni si pensava venissero da là. Nonostante tutto ci furono comunque due decessi, uno probabilmente per una overdose di eroina, l'altro di un tizio addormentatosi nel suo sacco a pelo in un campo di fieno da vicino e investito da un trattore. Probabilmente non si sarà accorto di nulla neanche, poveretto.
Sì.
Come contraltare ci furono anche due nascite, quindi andiamo a pari. Una in un'automobile parcheggiata e una in un elicottero adibito ai trasporti. E quattro aborti spontanei.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you to be alone? No, no.
it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad.
How will you help me?
Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back.
With a little help from my friends, chi si ricorda quella cantata da Ringo Starr può capire l'enorme differenza di questa versione di Joe Cocker, fino allora sconosciuto ma osannato dalla folla di Woodstock, è diventato improvvisamente una star del rock.
Però Ringo faceva del beat, il povero Ringo, invece Joe fa rock,
esatto.
Sono due cose un po' diverse.
Abbiamo cambiato parrocchia, no? Abbiamo già detto che dopo un po' a Woodstock ci si rende conto che mettere dei recinti oppure dei tornelli per controllare i biglietti o peggio per venderli è una pura utopia. Così il più grande concerto di sempre diventa di fatto gratuito. In realtà i biglietti erano stati stampati e messi in prevendita. Si trattava di 3 tagliandi da $8, uno per giorno, oppure si poteva avere un unico biglietto da $24 per tutta la durata della manifestazione, quindi non c'era uno sconto cumulativo. Io credo sia curioso chiedersi se quel prezzo fosse alto o basso, se andava incontro alle esigenze dei partecipanti, molto spesso ragazzi senza grandi possibilità di spendere. Possiamo fare un confronto con alcune cifre. In quegli anni la benzina in Italia costa circa 7 centesimi di euro al litro e un operaio guadagna in media circa 50 euro al mese. Dunque $24 sono una cifra piuttosto importante anche nel 1969, anche se a guardarla oggi dopo aver sentito Janis Joplin è una spesa che vale davvero la pena di fare.
Io ci andrei di corsa.
Thank you.
questi erano i Ten Years After con Hear Me Calling.
E al festival partecipa, certo non come cantante, anche un personaggio molto conosciuto negli States di quegli anni, Abbie Hoffman, uno dei punti di riferimento del movimento dell'epoca, cofondatore del Partito Internazionale della Gioventù, gli Yippie con la Y, che è l'ala più politica dei giovani di quel periodo, là. Mentre gli Yippie erano quelli un po' più rilassati, gli Yippie invece erano quelli un po' più cattivelli. È notte fonda e sul palco si stanno esibendo gli Who. A metà concerto Hoffman sale sul palco, strappa il microfono a Pete Townshend gridando «Questo è un mucchio di merda!» mentre John Sinclair marcisce in prigione. Il chitarrista gli grida di andarsene e lo colpisce con la chitarra facendolo cadere.
Tanto era abituato a sfasciarle, no?
Sfasciarle in testa. Dopo la canzone successiva Townshend si fa serio, si avvicina al microfono e dice «La prossima fottuta persona», perché a quell'epoca ogni due parole c'era un fuck in mezzo, «la prossima fottuta persona che cammina su questo palco verrà uccisa, d'accordo? Potete ridere, ma sono serio». Per i due che non lo sanno, John Sinclair è un poeta e attivista politico, condannato a 9 mesi per aver offerto 2 spinelli ad una poliziotta in borghese. Una grande mobilitazione, a cui partecipa anche John Lennon, lo fa uscire presto di prigione. Townshend, dopo il concerto, si sente in dovere di chiarire che lui è assolutamente favorevole alla scarcerazione di Sinclair, ma non può tollerare l'intrusione di Hoffman indipendentemente dal messaggio.
Summertime.
Summertime Blues, gli Who, cosa possiamo dire? È sempre un piacere ascoltarli, no? Tra i personaggi che quel raduno hanno vissuto molto intensamente, rimanendo praticamente svegli per 3 giorni e 3 notti, c'è Eddie Kramer. Il suo ruolo è quello di riprodurre il festival, filmare tutto, registrare i brani, insomma, tramandare alla storia il più grande evento rock di sempre. Lui ha un mucchio di contrarietà, compreso il tempo con quegli improvvisi e violenti acquazzoni. Il risultato è un triplo album, Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, e un film, di cui abbiamo parlato anche prima, Woodstock. Kramer è uno dei più grandi produttori del mondo, avendo collaborato e collaborando ancora con i più importanti artisti dagli anni 60 ad oggi. All'epoca di Woodstock era il braccio destro e stretto amico di Jimi Hendrix. Il suo ricordo del festival è un po' diverso da quello raccontato nel mito della Summer of Love e dello spirito hippie, e crediamo meriti, almeno brevemente, di essere raccontato, ma dopo i Canned Heat.
Oh my goodness. I do believe it's a lovely evening for a boogie, you know.
Oh,
dobbiamo sfumarla un po', perché i Kennedy nel pomeriggio chissà cosa si erano mangiati, perché facevano tutte canzoni dalla durata di 14-20 minuti e quindi noi non è che possiamo tenersi una trasmissione solo per loro. Comunque, questo era Woodstock Boogie, un super classico giro di blues, che questo giro di blues lo hanno suonato tutti. Ricordo anche una sentenza di un giudice che dava torto a Muddy Waters, che accusava un giovane bluesman di utilizzare il suo giro di chitarra, ma senza riconoscergli i diritti d'autore. E il giudice diceva che questo giro è talmente comune che non può essere accettata la sua richiesta. Passiamo quindi a quello che il signor Kramer diceva, anzi l'ha detto poco fa, perché ho letto proprio in questi giorni su qualche giornale, adesso non mi ricordo dove. Ecco come Kramer inquadra la situazione di quel Ferragosto 1969. Tre giorni di droga e fango. Woodstock è stata un incubo. Ero stato incaricato di registrare su nastro tutto quello che accadeva sul palco. Gran bel lavoro, pensai. Ma quando ti accorgi di essere l'unico essere umano lucido in mezzo a mezzo milione di strafatti, le cose diventano difficili. Erano tutti completamente fuori, artisti, manager, staff, uomini della sicurezza, tutti. Ricordo un mixer in fiamme ed un gruppo di tecnici strafatti di LSD ci ballava intorno. Chiesi: ma nessuno ha intenzione di spegnerlo? Ed ebbi come risposta: noi non rubiamo il lavoro alle nuvole.
Fantastico.
Mi sembra una risposta di Homer quando... Sì. Quando si mangia il peperone piccante che lo manda. Però devo anche aggiungere che, una considerazione personale, io non c'ero a Woodstock e mi dissocio da le affermazioni di Kramer. Preferisco immaginare Woodstock in senso romantico: love, peace and music.
Baby,
E qui avrete riconosciuto indubbiamente la chitarra di Carlos Santana in Evil Ways.
Abbiamo, ricordo ancora, che abbiamo lanciato questo sondaggio, i vostri 10 miti infiniti. Cioè, è un invito, è anche una curiosità, per vedere oggi nel 2014 quali sono le 10 canzoni blues e rock top di tutti i tempi per gli ascoltatori, quali sono quelle più importanti. Ripeto l'indirizzo a cui spedire questo elenco: info@associazioneinfinitamente.it.
E allora io ritorno al tuo simpatico Kramer. Perché Kramer è soprattutto l'amico di Jimi Hendrix, con il quale sta chiuso ore e ore in sala di registrazione, del quale raccoglie le ansie, le gioie, le tristezze. E adesso, in questi anni, sta producendo per la famiglia il recupero di tutto quello che in quei brevi anni di vita Jimmy ha realizzato in quella sala, musica, parole, confidenze. A proposito della sua esibizione a Woodstock, Kramer ricorda: Jimmy suonò per ultimo, con 5 ore di ritardo, all'alba di lunedì. Per stare sveglio mi feci da solo 2 iniezioni di vitamina B, procurandomi altrettanti lividi enormi sui glutei. A quel punto non riuscivo più nemmeno a sedermi. Quando Jimmy suonò l'ultima nota del suo show, pensai, forse è davvero finita. Non mi riferivo solo al concerto, ma a un'era. Quella folla stravolta che vagava verso l'uscita con i piedi immersi nel fango e negli escrementi era un simbolo. Woodstock non è stato l'inizio di un bel niente, ma la porta dietro cui sono rimasti sepolti gli ideali e le utopie degli anni 60.
Ecco, questo è vero per gli Stati Uniti, ma non per il resto del mondo, dove anzi Woodstock rappresenta un inizio di un cambiamento più che una fine. In Europa e anche in Italia.
Probabilmente anche negli Stati Uniti non è stata la fine di un bel niente, ma l'evoluzione in qualche cosa di diverso.
Esatto. E comunque adesso indovinate come finiamo la trasmissione?
Beh, questa nostra rivisitazione di Woodstock 1969, 45 anni dopo, si chiude con un brano famosissimo che non ha bisogno di presentazione e che raccoglie i sentimenti del popolo di Woodstock nei confronti di governo, generazioni passate, amministrazioni, politici. La chitarra di Jimmy testimonia il periodo fatto di guerre, bombardamenti, sparatorie, mentre lentamente i 200.000 rimasti si alzano dal fango e se ne tornano a casa. E adesso tutti in piedi, non per l'inno, ma per l'esecutore, Jimi Hendrix. Buonanotte.